Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità.
Un imbarazzante benvenuto a Radio Zainet da Simona Neri con queste note di Albano e Romina, un gioco, diciamo così, del nostro regista Matteo. Perché questa scelta? La felicità la danno i soldi oppure no? Cara Francesca, che presento come studentessa di Scienze della Comunicazione alla LUIS di Roma.
Ciao,
benvenuta
Simona.
Intanto.
Grazie.
Beh, la domanda era questa.
Era questa, ma non lo so, effettivamente non è che siano tutto, però se ci sono penso sia meglio in fin dei conti, no? Marilyn Monroe diceva: preferirei piangere piuttosto che piangere per strada, piangere su una Rolls Royce comunque è meglio. Mi pare fosse lei, giusto?
Sì, era lei, esatto. Beh, direi intanto viva la sincerità, perché non tutti hanno il coraggio di ammetterlo, ma effettivamente, insomma, è vero che i soldi non fanno tutto, però insomma è anche un po' difficile vivere senza, se non impossibile.
Sono, giustamente, come diceva un libro che ho letto, appunto, L'economia della felicità di Luca De Biase, i soldi sono una tecnologia per realizzare poi i propri desideri, quindi in effetti sono soltanto, non sono un fine, sono dei mezzi.
Sono dei mezzi. Tenendo presente questo, grazie Matteo, sfumiamo pure. Beh, io adesso andrei ad ascoltare un brano per intero questa volta, Giuliano Palma and the Blue Beaters con Wonderful Life.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Giuliano Palma and the Blue Beaters, Wonderful Life a Radio Zainet, vita meravigliosa. Abbiamo già detto, Francesca, che cosa ne pensi tu del rapporto ricchezza e felicità, però ti chiedo anche, tu ti intendi di questi argomenti economici? Ti piace scandagliare un po' nei meandri di quelli che sono tutto quello che poi è la nostra economia quotidiana?
Ma diciamo che per un fatto proprio accademico, cioè all'università studio anche materie economiche, quindi sono più o meno costretta a saperne qualcosa, poi con quali risultati questo è un altro discorso, però insomma
ottimi,
con microeconomia
ottimi.
Me la sono cavata, adesso con macro tenterò la fortuna, insomma. Però no, è interessante, difficile da capire, insomma bisogna metterci d'impegno, però poi io non sono un genio in matematica, quindi devo dire che faccio più fatica di altri, però insomma.
Quindi però sarà sicuramente interessante per te anche capire questo rapporto tra economia e felicità. Andiamo subito però ad ascoltare la scheda e poi torniamo qua con le interviste. Can't buy me love.
I soldi danno la felicità? Questo è un interrogativo che da tempo assile economisti, magnati e gente comune. Secondo una particolare teoria economica, oltre un certo limite la crescita economica richiede uno sforzo lavorativo e temporale tale da non permettere più relazioni interpersonali normali. I soldi, si dice, sono una tecnologia finalizzata al sostentamento e all'innalzamento del tenore di vita. Perseguire però il guadagno in maniera ossessiva va a impedire quel tipo di rapporti che rendono l'esistenza più piacevole. A questo punto la domanda ritorna: il gioco vale la candela?
Happy days, che felicità, Francesca, che felicità, vero?
Con queste canzoni Matteo ci sta veramente migliorando.
Ci sta migliorando se non altro la puntata, sicuramente quella. Ma torniamo all'economia della felicità. Ospite di Radio Zainet il professor Luigino Bruni, docente di economia politica all'Università di Milano Bicocca e autore tra gli altri testi di L'economia, la felicità e gli altri. Professor Bruni, benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno.
Sì, buongiorno. L'economia della felicità o eudaimonia, che cos'è e come funziona?
Sì, io la chiamerei eudaimonia più che eudaimonia, perché è, diciamo, eudaimonia è una parola che significa felicità in greco, mentre eudaimonia significa piacere. Io sono più per la felicità intesa come in un modo più ampio, che non è semplice piacere. Comunque l'economia della felicità funziona che ci si è accorti da un po' di anni ormai, di decenni, che l'economia è importante se serve a farci star bene, in senso più ampio. Se l'economia alla fine ci intristisce perché aumenta le merci ma diminuisce la gioia di vivere, allora si pone un problema grave. E questo è il punto, cioè se ci fermiamo alle merci, ci fermiamo ai beni o arriviamo al benessere, no? Quindi finora per tanti secoli le cose sono andate insieme, cioè quando c'è povertà assoluta l'aumento delle merci aumenta anche il benessere, però quando si arriva a un punto di un punto critico dove il benessere comincia a rappresentare magari uno standard acquisito in termini di comfort e di merci, non è più automatico trasformare le merci, le cose in vita buona. E in Europa, in Giappone, in America del Nord questo punto l'abbiamo raggiunto, cioè non siamo più capaci mediamente di rendere i beni anche vita buona, e perché si entra in tutto il grande tema che sono i rapporti sociali, l'ambiente, la gratuità, l'amore scambievole, queste cose che sono molto importanti per la vita delle persone, che entrano in conflitto spesso con i beni di mercato.
Diciamo che questo si può ricollegare anche al cosiddetto teorema delle aspettative crescenti, nel senso che più si ha, più si continua a volere. Secondo lei le aspettative debbono necessariamente essere crescenti?
Ma da un certo punto di vista sì, perché l'economia di mercato, se avesse persone appagate che non vogliono migliorare, ovviamente entrerebbe in una grande crisi, cioè il mercato vive sulle aspettative crescenti. Cioè se noi fossimo tutti appagati col motorino, con lo zainetto, con la macchina che abbiamo e non volessimo cambiarla dopo un po', ovviamente il mercato dei motorini, dei design e delle macchine entrerebbe in crisi. Cioè un mondo fatto di persone sazie e soddisfatte è un mondo che serve poco al mercato, cioè il mercato ha bisogno di persone insoddisfatte che attraverso i beni cercano di star meglio, quindi non è un aspetto secondario le aspettative crescenti, è una parte, una colonna portante del sistema economico capitalistico.
E ultima domanda, Francesco.
Questa insoddisfazione di fondo che comunque ci deve essere proprio per far andare avanti il meccanismo di mercato, come si coniuga dunque con l'economia della felicità?
Ma in realtà non è che ci deve essere, cioè c'è in questo modello di sviluppo, cioè noi da una cinquantina d'anni abbiamo costruito un mondo di persone sazie e insoddisfatte. Magari io con altri economisti lavoriamo mettendo in luce altri tipi di beni, come i rapporti umani. Faccio un esempio, non è che bisogna consumare necessariamente di meno, ma magari consumiamo diversamente, pensiamo alle automobili ecologiche, cioè fino a un anno fa nessuna compagnia automobilistica faceva pubblicità dicendo la nostra macchina inquina meno, ma siccome la gente ha cominciato a protestare, a chiedere cambiamenti dei stili di consumo, perché ci rendiamo tutti conto che l'ambiente è in crisi, allora le case automobilistiche cambiano e fanno macchine che inquinano meno. Cioè non è un problema di andare indietro, è un problema di consumare in modo sostenibile per l'ambiente naturale, per l'ambiente sociale, per i rapporti umani.
Grazie professor Bruni, lo ricordiamo, Luigino Bruni, docente di economia all'Università di Milano Bicocca.
Grazie a voi, arrivederci.
Francesca, allora tu, oltre ad essere quindi una quasi esperta di economia,
molto quasi,
ecco, sei anche una ragazza che tiene un suo blog.
Sì, assolutamente.
Ci tieni moltissimo.
Da morire, lo tengo dal 2004 ormai, però, insomma tra i blog, diciamo è uno dei blog giovani perché comunque il boom si è avuto qualche anno prima, però l'ho aperto così, avevo 16 anni, insomma un po' giocando perché non pensavo che diventasse niente di serio, invece effettivamente è un buon modo per scaricare i nervi, diciamo così, è diventato praticamente necessario, costa meno di uno psichiatra, uno psicanalista, insomma, quindi è positivo secondo me.
E non solo è positivo per te, ma è anche positivo per gli altri, per il dono che tu fai agli altri del tuo prezioso tempo e insomma di quello che tu ci metti dentro. Questo è anche un po' quello che si evince da libro che tu tra l'altro hai letto,
sì,
di Luca De Biasio, Economia della Felicità, che abbiamo il piacere di avere qui con noi oggi ospite in collegamento telefonico. Diamo il benvenuto a Radio Zainet a Luca De Biasio, giornalista e scrittore, responsabile di Nova 24, l'inserto delle tecnologie del Sole 24 Ore e anche autore di Economia della Felicità. Benvenuto a Radio Zainet.
Salve a tutti.
Vai Francesca, inizia con le domande.
Buonasera De Biasio, volevo chiederle anzitutto perché il suo libro è un libro sul tempo.
Ma il tempo è la nostra vita, è la cosa più preziosa e meno replicabile, ce ne abbiamo una sola. E il tempo che dedichiamo alle altre persone, donando quello che siamo, esprimendoci, connettendoci, ha a che fare con la felicità, dunque con le cose più importanti che possiamo desiderare.
Internet, che comunque è nato, lei faceva proprio riferimento all'aspetto di relazione di internet, eppure internet è nato come luogo di scambio economico. È strano che sia diventata la nuova sede dei rapporti umani, forse. Lei pensa che sia anche perché non entriamo più in contatto con chi ci vive attorno?
Beh, da un lato la premessa non è proprio giusta, nel senso che internet non è nata come scambio economico, ma scambio di informazioni, di saperi, e naturalmente al di là delle origini militari, delle quali tutti sappiamo, ma che in fondo non sono molto diverse dal fatto tecnologico, l'utilizzo iniziale è stato quello degli scienziati che liberamente si scambiavano informazioni con la mail, eccetera. Poi il boom 95-2000 è stato soprattutto un boom di siti, dove l'idea era quella di pubblicare online delle cose relativamente statiche, e lì in effetti c'è stato un certo equivoco su internet come sistema di pubblicazione, come nuovo medium in broadcasting, diciamo così. Quello che è successo con quello che viene chiamato Web 2.0 è stato il recupero del lato relazionale di internet, perché i blog sono soprattutto dei modi per relazionare, esprimersi e mettersi in relazione con gli altri. Le chat organizzate come Messenger, eccetera, hanno moltiplicato il loro pubblico. La mail ha continuato a crescere naturalmente, e i vari sistemi come Skype, eccetera, ci sono aggiunti, quindi in qualche modo poi social network sono diventati il punto dove tutti ragionano. Twitter che ti dice metti qui le informazioni per i tuoi amici su cosa stai facendo, Facebook, MySpace, condividi le foto e le cose che ti interessano con gli amici, LinkedIn, fatti conoscere dalle persone che potenzialmente potrebbero relazionarti con te in chiave professionale. Insomma, tutto questo insieme di tecnologie, piattaforme, in realtà non ha fatto altro che dire una cosa: moltiplichiamo le nostre relazioni, coltiviamole e abbiamo nuovi strumenti per farlo. Certamente è una risposta al mondo che ci si presenta davanti, cioè un mondo nel quale è chiaro che, lo chiamiamo economia della conoscenza, società della conoscenza, insomma è chiaro che lì quello che è il valore economico si concentra sulle idee, sul senso, sul significato, sul contenuto di informazione che c'è nei prodotti, e quindi in qualche modo non può che rimettere in gioco l'integralità della persona, la sua capacità di generare idee, di comprenderle, di parteciparvi.
Radio Zainet si ferma per qualche minuto, restate con noi, avremo ancora in collegamento per qualche altra domanda Luca De Biase.
Zainet, la scuola che fa radio.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry.
Questo era Bobby McFerrin con Don't Worry, Be Happy. Noi abbiamo ancora in linea Luca De Biase e quindi Francesca, ancora qualche domanda per te.
Parliamo del concetto di economia del dono, che comunque è portante in tutto il libro. Lei definisce come tre cardini dell'idea, diciamo, il tempo, l'attenzione e la fiducia, quando effettivamente il contesto attuale forse è definibile come l'esatto contrario: mancanza di tempo, disattenzione assoluta, difficoltà anzi di catturare l'attenzione del proprio interlocutore e sfiducia totale, visto che comunque anche lei riportava il dato dell'affidamento che gli italiani fanno, per esempio, nei consigli degli amici piuttosto che sulla pubblicità nel scegliere cosa acquistare. Come vede questo paradosso?
Beh, il paradosso si scioglie facendo un confronto con le altre strutture mediatiche, cioè la questione è che mentre abbiamo vissuto 25 anni di centralità della televisione, un medium nel quale c'è una gerarchia molto forte, con i pochi che possono dire qualcosa e i molti che devono prendere quello che viene raccontato così com'è, senza poterci fare null'altro che ascoltarlo, l'avvento di questo sistema mediatico orizzontale fatto di persone che si esprimono e si connettono non fa che creare un'alternativa, una dimensione diversa di commento, di scambio, di relazione appunto tra le persone e non più soltanto di passiva fruizione. Quindi rispetto alla televisione tu hai su internet la probabilità di raccogliere maggiore fiducia, maggiore attenzione per i messaggi, perché questi messaggi ti vengono da persone che fondamentalmente conosci e che scambiano con te la loro attenzione, perché tu contemporaneamente dici le tue cose oltre che ascoltarle dagli amici. Quindi in questo senso nel medium orizzontale c'è più fiducia. Dopodiché possiamo fare la discussione sull'Italia e il resto del mondo. Nord America e Nord Europa sono già adesso, secondo quello stesso sondaggio che citavi tu prima, orientati a credere di più al passaparola. I paesi che sono orientati a credere di più alla pubblicità quando fanno delle scelte di consumo sono i paesi in sviluppo come il Brasile, il Sudafrica, l'India, oppure l'Italia e il Giappone. Sappiamo che quindi vale la pena di domandarsi perché, insomma, questo sia il dato. Il Giappone è fondamentalmente caratterizzato da questo rapporto con la pubblicità quasi estetico. I grandi luoghi del paesaggio urbano di Tokyo, di Osaka, sono i luoghi della pubblicità, dei cartelloni al neon, quasi belli nella loro forma. L'Italia ha un'altra specificità, lo sappiamo, questa centralità fortissima della televisione, che rispetto agli altri paesi è più importante e più governata, insomma.
Un'ultima domanda velocemente prima di salutarci.
Parliamo un attimo di speculazioni, diciamo, che sono possibili all'interno del nuovo mezzo, diciamo, perché se effettivamente stiamo imparando a fidarci di nuovo o comunque a fidarci di più dell'altro, è anche vero che il sistema a rete è fortissimo e fragilissimo, nel senso che le intromissioni nella privacy delle persone sono sempre più importanti. Molti social network hanno partecipazioni societarie, per esempio della CIA, piuttosto che di altri gruppi di media tradizionali che utilizzano le informazioni che gli utenti mettono per poi targettizzare le loro produzioni, programmi piuttosto che prodotti di altro genere. Lei come vede questo paradosso anche? Sì.
Sì, sono d'accordo. Io quello che ho detto finora è essenzialmente orientato a segnalare diciamo il fatto che rispetto a un sistema di media molto gerarchico e verticistico, il nuovo medium orizzontale offre un'alternativa, una nuova dimensione creativa, ma è un'opportunità. È un'opportunità naturalmente per attività positive che fanno crescere, oppure anche per attività pericolose, negative, che ancora manipolatorie. Naturalmente sappiamo dei siti dell'odio, dell'integralismo islamico, dell'antisemitismo, come sappiamo di molte cose che non hanno particolare valore contenutistico in nessun modo. È chiaro che le opportunità possono essere colte per il bene, diciamo così, o per il male. Quello che avviene sulla privacy, sul controllo da parte di varie entità, dai servizi segreti alle sistemi pubblicitari, questa è una realtà molto importante e non per niente è sempre più significativo il rapporto che i cittadini possono cercare di coltivare con le autority per la privacy, eccetera, perché 15 anni fa non se ne parlava neppure di privacy, oggi è evidente che il discorso è cresciuto ed è cresciuto proprio perché le sfide alla privacy e alla libertà personale sono cresciute.
Luca De Biasi, noi la salutiamo, ricordiamo giornalista e scrittore, autore di Economia della Felicità, edito da Feltrinelli, grazie per essere stato con noi oggi.
Grazie a voi.
Bene, siamo arrivati quasi alla conclusione di questa puntata, manca però ancora di ascoltare il nostro flashback ormai consueto che oggi avrà per protagonisti i Madness.
Legato alla musica. Loro sono proprio pazzi e noi siamo pazzi di loro e del loro ska forsennato e festaiolo. Stiamo parlando dei Madness, che a quest'ora staranno festeggiando il compleanno del loro sassofonista e cofondatore Lee Thompson, che proprio oggi compie 22 anni. Tanti auguri Lee, continua così. Noi ci ascoltiamo il tuo sax nel pezzo più famoso dei Madness, One Step Beyond. Loro sono gli scatenati dello ska, i Madness.
Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock steady beat of madness! One step beyond!
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento radiofonico con la grande musica del passato. Avete appena ascoltato la famosissima One Step Beyond dei Madness. Pazzi per la festa, pazzi per il ritmo. Insieme agli Specials, i Madness sono stati la band guida della rinascita ska esplosa tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli 80. Inglesi e orgogliosi di esserlo, nonostante il successo mondiale, i Madness sono rimasti un fenomeno britannico, diventando uno dei gruppi più amati mai prodotti dal paese dell'Albione e influenzando musicalmente le generazioni successive. Del 1979 esce il primo singolo dal titolo The Prince, a sorpresa è un successo ed entra nella top 20, facendo conoscere velocemente il gruppo al pubblico inglese. Conseguenza, contratto con la Stiff Records e un nuovo singolo tratto da Buster, One Step Beyond, che scala le charts fino al numero 7 e viene eletta inno del popolo ska. Ritmo in levare, testi scanzonati, perfetto inserimento della sezione fiati, look sbarazzino e un'allegria contagiosa. Il disco sta in classifica per oltre un anno. Per i successivi 3 anni la band inanella una serie di 13 singoli nella top 10.
Termina qui anche questa puntata di Radio Zainet. Io saluto Francesca che frequenta Scienze della Comunicazione alla LUIS di Roma.
Ciao Simona.
E naturalmente saluto tutti i nostri ascoltatori a cui rinnovo l'appuntamento con Radio Zainet. A domani, ciao a tutti.
entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio.